Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, il mio indirizzo è... Ciao a tutti ragazzi, attenzione alla stufa. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Seconda parte della trasmissione che tratterà innanzitutto l'intervista, ciao ragazzi, l'intervista che è stata fatta e poi metterò su per i 15-20 minuti l'ultimo dibattito che abbiamo tenuto a Marostica che tratta dello scetticismo. I dibattiti di Marostica erano iniziati nel gennaio... No, lascia pure così, no, così, lascia tranquillo, tranquillo. Chiudono l'altra. Scusate, ma abbiamo qualche... Perfetto. Allora, nei dibattiti di Marostica avevamo cominciato nel gennaio del 2001 per venire incontro un po' alle esigenze della radio e un po' per usare la nuova sede di Marostica, appunto, no? Bene, quando Franco Carraro ci sollecitava, ci diceva dai, usate questa sede, usate questa sala per far qualcosa, noi eravamo un po' imbarazzati in effetti allora, perché fare dei dibattiti così, partendo da zero, era abbastanza complesso. In realtà abbiamo avuto parecchi problemi iniziali, nel senso che si trattava praticamente di riprendere in mano l'intero crogiolo dello stregone e di affrontare le cose praticamente ex novo. Abbiamo fatto, diciamo così, per fare, ma non è esatta la parola, un piacere, diciamo così, alla radio. Infatti abbiamo offerto anche in vendita i libri, che poi abbiamo dato anche parecchi soldi, diciamo così, per quello che abbiamo, parecchi nel nostro piccolo, chiaramente, e alla radio, vendendo qualche libro, insomma, qualche volantone. E dopo però è successo che la radio non è più riuscita a tenere la sede di Marostica e abbiamo dovuto arrangiarci. Però diciamo così che i dibattiti inizialmente hanno faticato a prendere piede, anche perché parlare delle determinazioni, il mondo della volontà, sospendere il dialogo interno, parlare di meditazione, contemplazione, era effettivamente abbastanza diciamo così complesso, semplice allo stesso tempo, e non si sapeva esattamente dove saremmo andati a parare, perché è questo che lascia perplesse le persone. Quando si fa un ciclo di stregoneria, le persone pensano che dopo il primo dibattito sia tutto concluso, cioè di sapere tutto. In realtà non si sa assolutamente niente. Un ciclo di stregoneria va avanti quanto va avanti una vita, per cui le cose da dire sono infinite. Ebbene, da allora, dal gennaio del 2001, abbiamo incominciato e io e Francesco, con un po' di buona volontà, siamo riusciti ad andare avanti. Poi è successo che Radio Gamma non ha più potuto avere quella sede, abbiamo dovuto arrangiarci per quanto riguarda la sede, però caparbiamente abbiamo voluto continuare. Abbiamo voluto continuare portando, dal mio punto di vista, siccome sono io che scrivo le tracce dei dibattiti, le tracce delle discussioni, cioè un livello di discussione sulla stregoneria estremamente alto. Io penso che le persone che sono venute ai dibattiti abbiano sentito cose, ma anche a livello immediato, anche per l'uso quotidiano che ne possono fare, che non avrebbero mai sentito in nessun altro modo o altro posto. Bene, e quello che faremo venerdì 18 gennaio sarà il 14° dibattito di stregoneria e affronteremo il giudizio di necessità, dove discuteremo anche della questione della menzogna, per esempio, della bugia, e lo affronteremo però dal punto di vista della stregoneria, cioè dal punto di vista che a noi serve per affrontare la vita, per affrontare la quotidianità. L'appuntamento, vi ricordo, è per venerdì 18 gennaio dalle ore 20.15 alle 20.40, via Montello 66, che è la statale che da Marostica porta a Bassano. Là c'è un piccolo spiazzo, ci troviamo alle 20.40, 20.45 al massimo, diciamo così, andiamo alla sala del dibattito e facciamo il dibattito. Comunque, questi dibattiti sono effettivamente cresciuti, ma non sono cresciuti soltanto per le persone che vengono a assistere al dibattito. Le persone che vengono a assistere al dibattito hanno avuto quello che io sono stato in grado di dargli nell'elaborazione del Crogiolo dello Stragone, perché un conto è percepire le cose e un conto è riuscire a trasmettere in maniera sufficientemente logica, sufficientemente razionale quelle cose agli altri, affinché gli altri possano prendere alcune delle cose che tu trasmetti e le possono utilizzare loro. Questa è la grande difficoltà di tutto il lavoro. Però sono cresciuto anch'io, cioè quei dibattiti mi hanno permesso di approfondire quello che è la relazione fra stregoneria, cioè fra pratica di percezione della vita, e riuscire a trasmettere i messaggi che questa pratica comporta, per cui anche diciamo così, esprimere una serie di preposizioni, una serie di questioni, una serie di fattori, elementi che possano consentire ad altre persone di capire che cos'è la stregoneria e di capire anche quelle cose che succedono loro e che loro non riescono a far rientrare nel loro pensato. Chiaramente la stregoneria non è qualcosa che va fuori dalla vita, ma è proprio invece il modo con cui affrontare la vita. Parlare con un albero in stregoneria si fa. In manicomio trovate anche delle persone che parlano con gli alberi. In schizofrenia si sentono delle voci che arrivano. Cioè, quello che è la capacità dell'uomo di alterare la percezione, tutto sommato è abbastanza conosciuto nella vita quotidiana, non è che sia cose da fuori di testa o cose da pazzi. Qual è la diversità che invece ti dà la stregoneria? La stregoneria è quello che noi stiamo facendo, è il tentativo di far comprendere i meccanismi che portano a questo. Cioè il percorso che porta a questo. Cioè, se io un albero lo ritengo solo legna da ardere, ma anche se vado fuori di testa, non riuscirò mai a parlare con l'albero, perché per me sarà solo legna da ardere. Se ritengo che il mondo della ragione e della forma è l'unico mondo esistente, per quanto io vada fuori di testa, vedrò sempre un mondo della forma e della ragione. Se io ritengo di essere creato, cioè che esista un Dio, che esista un Dio padrone, non riuscirò mai a lustrare sufficientemente gli strumenti attraverso i quali posso modificarmi. Perché? Perché avrò sempre l'idea della dipendenza del Dio padrone. È così. Se ritengo che il sistema sociale in cui vivo sia il meglio che possa esistere, non potrò mai praticare un atteggiamento scettico. E così, per esempio, per la contemplazione. Perché io devo vedere negli oggetti del mondo delle tensioni, della coscienza, della vitalità, dei progetti, dell'intelligenza? Se io sono creato di immagine e somiglianza di un padrone e loro sono solo cose. Chiaramente bisogna cambiare tutto quello che è la concettualità dell'uomo nel guardare la vita. Se non riesco a far capire alle persone che devono cambiare l'angolatura con cui guardare il mondo, non riesco nemmeno a far capire che c'è un percorso, che c'è un infinito, che c'è un immenso nel quale noi siamo immersi e che in fondo possiamo vivere e percepire quell'immenso e che quell'immenso può camminarci a fianco. E questo è che io devo riuscire a fare, non posso dirvi esiste questa verità alla quale dovete adeguarvi, ma posso dirvi esistono degli strumenti che voi potete usare e che potete forgiare anche a vostro modo. Io vi racconto delle cose, ma poi voi ne aggiungerete delle altre o ne modificherete. Esistono degli strumenti che potete forgiare con cui affrontare la vita, ma se io vi dico che esistono degli strumenti che potete forgiare con cui affrontare la vita, nel momento stesso in cui voi capirete questo discorso, cioè che esiste la possibilità di modificarsi per affrontare la vita, fate già un'operazione di stregoneria. Cioè già concepite di non essere create di immagine e somiglianza a un Dio pazzo, ma che è necessario fornirci degli strumenti per affrontare la vita. D'altronde, la scolarità, il fatto di andare a scuola, è un modo con cui noi ci forniamo degli strumenti per affrontare la vita. Però la scolarità non è funzionale al singolo individuo. La scolarità è funzionale a un comando sociale, a un comando sociale che risponde ai bisogni e alle necessità di chi all'interno del comando sociale ha delle funzioni, delle posizioni, tipo la Confindustria, per esempio. La Confindustria chiede al governo che la scuola possa costruire delle persone, possa formare delle persone che siano funzionali a lavorare nell'industria. Allora, la scolarità però trasforma le persone. Allora, se la scolarità trasforma le persone in funzione di, in funzione dei bisogni di uno Stato, in funzione dei bisogni di una Confindustria, in funzione di bisogni, perché non concepire anche il fatto che noi possiamo costruire una, tra virgolette, scolarità, un imparare, un apprendere, che serva a noi stessi? E questa è arte della stregoneria. Questo è ciò che cerco di trasmettere. Appuntamento venerdì 18 gennaio dalle ore 20:15 alle 20:40, via Montello 66, Marostica. Via Montello, vi ricordo, è la statale che da Marostica porta a Bassano. Bene, detto questo, passiamo all'intervista di cui stiamo leggendo. L'intervista che stavamo leggendo, eravamo arrivati, dunque, eravamo arrivati esattamente al numero 14. La domanda numero 14. Chiede la giornalista: tu dici che ogni verità e percezione è soggettiva, relativa al significato che riveste per una persona. Non credi che ogni verità soggettiva sia un pezzetto di una verità superiore ed assoluta a cui tende il fine ultimo della conoscenza, un motore primo che regola leggi del mondo e del cosmo? Risposta: no. Sulla negazione del concetto di verità ne ho già parlato. La verità è l'espressione della capacità di un soggetto di descrivere il mondo in quel momento, subito modificabile all'arrivo di nuovi fenomeni. La soggettività della percezione è relativa alla capacità dell'individuo di percepire il mondo. Hai presente il velo di Maya, l'illusione? Ebbene, sotto il velo di Maya c'è un altro velo di Maya, e sotto un altro velo di Maya. Il soggetto può o percepire il mondo, e allora parliamo tanto per parlare di profondità della percezione. La profondità della percezione costruisce l'acutezza, l'intelligenza e la lungimiranza del giudizio. Oppure il soggetto può proiettare la propria ragione, la propria illusione, il proprio condizionamento educazionale sul mondo, tipo il Dio padrone che crea il mondo, ed afferrare solo quei fenomeni che sono in sintonia e confermano quanto proietta, negando la presenza di quei fenomeni che, negando le sue certezze, lo contraddicono. Per la seconda domanda è no, no, perché non esiste una verità né esiste chi la manifesta. Le persone costruiscono loro stesse, un po' ricercano e un po' lavorano di fantasia, di illusione e di immaginazione. Se in questa domanda ci fosse del vero, allora anche gli inquisitori avevano delle ragioni oggettive per legare la donna, buttarla in acqua e dedurre che se galleggiava andava bruciata perché strega, se affondava Dio aveva deciso per loro. Ma ti sembra serio? Per l'ultima parte diciamo che esistono le necessità determinate dall'oggettività nella quale ci muoviamo. Necessità espressa dall'esistente ha movimento, ma non ha né coscienza né consapevolezza, non ha nous. Pertanto, anche se individuiamo delle cause risalenti al motore primo delle trasformazioni del presente, queste non sono il prodotto di nous. Nous, vi ricordo che vuol dire intelligenza, vuol dire progetto, vuol dire scopo, vuol dire intelligenza, diciamo. Ma sono il prodotto di necessità, priva di nous, priva di intelligenza. È come se la fisica accettasse il fatto che un fiume vada dal mare alla montagna. Le condizioni proprie del fiume e dell'oggettività in cui si muove ci porta a dire che sempre un fiume va dai monti al mare. Le coscienze di sé hanno nous ed esprimono volontà. Questa non esiste quando l'universo, nel primo attimo dopo il Big Bang, divenne ciò che noi conosciamo. Domanda numero 15. E da questa domanda voi individuerete sempre un inquisitore. La domanda numero 15 dice: sei interessato alla magia sessuale? Risposta: a me piace fare sesso con le donne, non mi interessa la magia sessuale. Dopo i percorsi di liberazione sessuale nel sistema sociale, fra i quali vi ricordo il trattato sulla rivoluzione sessuale di Reich, ritengo quelle pratiche inutili, superate e spesso controproducenti. Domanda numero 16. È vero che partire dalla ragione come base di conoscenza di ciò che la trascende è errato, ma l'intuizione non deve essere poi in grado di formare quei pensieri alti e cristallini di cui parlava Steiner, se l'intuizione non viene potenziata dalla ragione, forse resta debole? Risposta: personalmente non so cosa dicesse Steiner, ma la differenza fra ragione e intuizione è importante. L'intuizione all'interno dell'individuo, l'intuizione interviene all'interno dell'individuo sollecitando la ragione. L'intuizione si trasferisce nel mondo attraverso l'azione del soggetto. La ragione è arte della decisione e della numerazione. Noi comunichiamo con gli altri esseri umani attraverso la descrizione, la numerazione. L'intuizione ha una propria ragione di essere in se stessa e per se stessa. Se io la trasferisco nell'azione, per azione intendo anche la modificazione della mia soggettività in base ai fenomeni intuiti, non posso trasferire l'intuizione così come si esprime nella ragione. La ragione usa le parole, deve spiegare mediante le parole ciò che alle parole non appartiene. Esiste una barriera fra intuizione e ragione, ma se l'individuo allarga i confini della propria ragione, includendovi un bagaglio culturale, un bagaglio di esperienze mediante la sua attività nell'affrontare il mondo, allora un maggior numero di intuizioni potranno superare le forche caudine del descritto della ragione. Trovare sufficienti elementi per essere descritti e ampliare a loro volta il potere della ragione e del suo pensiero. Io non so cosa sia un pensiero alto e cristallino. So cos'è la continua trasformazione del presente in funzione della costruzione del futuro. Tutto ciò che spinge in questa direzione è sempre nobile. L'intuizione non può essere potenziata dalla ragione. La ragione è un'isola ritagliata dall'essere umano all'interno di un infinito intuibile. È l'intuibile che una volta intuito potenzia la ragione. La ragione, qualora non soffochi l'individuo con le sue ossessioni di potere e di dominio, prende l'intuito, lo trasforma in descrizione e lo trasmette ad altri esseri umani, ad altre ragioni. Se quelle ragioni sono coltivate, sono ragioni curiose, ansiose di sapere, di conoscenza. Oltre che arricchirsi facendo proprio l'intuibile, possono passare per una via facilitata. Possono cioè prendere il descritto da una ragione di un individuo che ha intuito e aggiungere il proprio descritto un altro descritto. Lo facciamo quando leggiamo un testo filosofico e troviamo qualche cosa che è in assonanza col nostro pensiero e diciamo: anch'io avevo pensato una cosa simile, ma non riuscivo ad esprimerla. È necessario che l'individuo abbia costruito una ragione potente. Cosa significa una ragione potente? Una ragione che si espande lungo i binari della conoscenza umana è una ragione potente. Quando è che c'è una ragione miserabile? Quando la ragione dell'individuo è ossessionata e tesa al dominio e al controllo dell'individuo. Non si dilata più, non va più alla ricerca di sapere e conoscenza, perché teme di perdere il controllo della persona e allora si inventa il Dio padrone, le fobie, eccetera, eccetera. Quando in stregoneria e nel paganesimo politeista usiamo il termine trascendente, questo non è contrapposto al termine immanente. Noi non parliamo di trascendente come lo usano i monoteisti, ma usiamo il termine trascendente per definire quanto non appartiene al descritto della ragione. Gli dèi sono trascendenti rispetto alla ragione, ma sono immanenti rispetto all'essere umano che può percepirli e costruirli delle relazioni attraverso cose diverse dalla ragione. Uso il termine cose diverse perché l'alterazione della percezione non è illimitata, ma si limita ad alterare quanto la ragione limita. Uscendo dai confini della ragione si incontrano gli dèi. Per chi ha una ragione molto viva, può incontrare gli dèi anche all'interno della ragione, qualora sappia afferrare l'aspetto divino della manifestazione degli esseri, enti, oggetti, tensioni e bisogni nella propria quotidianità. Bene, mi fermo alla domanda numero 17. Allora, metto su il CD sullo scetticismo e dopo, fra 5 minuti esatti, attacco i telefoni e parlerò in privato fino a 5 minuti prima della fine della trasmissione, che metterò i telefoni in pubblico, 5-10 minuti diciamo prima della trasmissione, anzi diciamo così, alle 19.50 metto i telefoni in pubblico, pertanto intanto prenderò in privato, ok? Allora, parto col CD sullo scetticismo e dopo prendo le telefonate in privato. Ciao! Scusate, ma è una telefonata che mi ha un attimo bloccato, la seconda telefonata. Allora, questo è quello che voi avete sentito, è il dibattito che abbiamo tenuto a Marostica nel mese di dicembre. Il dibattito verteva sullo scetticismo. Adesso non ho potuto ascoltare il pezzo del dibattito che voi avete ascoltato perché le telefonate mi hanno un po' impegnato. Però questo esempio che voi avete avuto come prima parte del dibattito è quello che noi stiamo facendo, cioè ci stiamo appropriando degli strumenti con i quali affrontare la vita. L'ultima telefonata del signore che mi ha telefonato adesso diceva: ma voi che religione siete, cosa fate, voi siete come le altre, quante religioni ci sono al mondo? Cioè, io non posso dare questo tipo di risposte, perché anche se io dico che il paganesimo politeista, quello che noi facciamo, è l'unica religione in assoluto, perché è religios, il termine religion, religione, viene fuori da quello che è l'antico paganesimo romano, no? Perché il termine è un termine latino, è un termine precedente al cristianesimo, per cui non esistono le religioni dopo o le religioni orientali che possono chiamarsi religioni. Per noi queste cose sono delle altre cose, il cristianesimo è un'altra cosa, non è una religione, e chiaramente questo è il mio concetto. Naturalmente, se voi chiedete a un cristiano vi dirà un'altra cosa, però io non posso considerare il cristianesimo, io il cristianesimo lo considero il male, la distruzione, la perversione, la distruzione dell'uomo, per cui quando mi fate alcune domande io capisco anche la difficoltà che hanno le persone di rapportarsi, però certe risposte diverse io non le posso assolutamente dare, per cui devo dare le risposte di quello che stiamo facendo. Noi non abbiamo come pagani politeisti una verità da ostentare. Abbiamo delle certezze, abbiamo delle cose che riteniamo, abbiamo delle cose che manifestiamo, ma non la verità davanti alle quali le persone devono adeguarsi. Per cui noi abbiamo solo un percorso di libertà, cioè un percorso attraverso il quale l'essere umano si libera da quelli che sono gli ingabbiamenti, a quelli che sono il condizionamento educazionale, da quello che è la pochezza della percezione, da quello che è lo sviluppo del sapere, della conoscenza, del suo modo di affrontare la vita. Per noi questo è importante, e da questo noi partiamo per affrontare la vita, per affrontare il mondo, per affrontare le cose. Per cui io non potrò mai considerare il cristianesimo una religione, lo posso considerare un'organizzazione truffaldina, non potrò mai considerare le religioni orientali. Perché? Perché sono delle vie alla conoscenza, sono delle pratiche spirituali, ma religion appartiene a quello che è l'antico paganesimo romano, è una definizione esatta, cioè va a definire l'uomo in relazione al mondo. Ma se una religione mette in ginocchio gli esseri umani, no, l'uomo è in relazione col mondo, ma in una relazione molto particolare, cioè di sottomissione, che per noi come pagani politeisti è orrore ed è morte. Bene, vi do ancora un'altra volta l'appuntamento per venerdì 18 gennaio, dalle ore 20:15 alle 20:40, 20:45 al massimo, diciamo proprio che vada male, via Montello 66 a Marostica. Dopodiché raggiungiamo la sala del dibattito. Il dibattito sarà il giudizio di necessità. Parleremo della menzogna, parleremo del giudizio, come ci si forma il giudizio all'interno del mondo sociale, e varieremo quello che è il nostro concetto generale di paganesimo e di stregoneria. Bene, metto su immediatamente la pubblicità e vi ricordo che vi do appuntamento naturalmente per giovedì prossimo, sempre alle ore 20, alle ore 15, subito dopo Franco. Non riesco a trovare il punto esatto. Eccolo. Bene, appuntamento per giovedì prossimo. Grazie per l'ascolto, ciao.